buonasera, lunedì 29 gennaio e se è lunedì qui a Radio X si parla di vivibilità, si parla di architettura, di territorio, dell'urbanistica e oggi parliamo di un aspetto della vivibilità della nostra città e non solo la nostra città di Cagliari ma quasi tutte le città nel Mediterraneo. Un elemento che contribuisce molto alla vivibilità della nostra città. Parliamo di zone umide, anche perché il 2 febbraio è la giornata mondiale delle zone umide e sembra giusto parlare in questa trasmissione e lo facciamo insieme ad un architetto, un sociologo e anche un amministratore, quindi avremo dei punti di vista molto diversificato, speriamo molto ricco, ne sono convinta. Allora, benvenuti stasera ai microfoni di Radio X, Manuela Manca. Buonasera.
Salve, buonasera.
È sociologo della Fondazione MedSì. Maria Pina Usai, architetto.
Buonasera, grazie mille.
E Salvatore Sanna, vicepresidente di Federparchi e anche presidente della zona protetta.
No, non più.
Non più. Allora, ok. Allora,
buonasera a tutti. Comunque,
comunque basta e avanza. Inizierò proprio con la nostra sociologa Manuela Manca su il perché. Allora, noi siamo abituati a convivere con le zone umide a Cagliari, però sono diventati zone di passaggio, non sono queste zone ricchissime di vita e di risorse come un tempo nella storia. Ma che ruolo svolgono le zone umide nelle nostre città? Manuela Manca.
Certamente le zone umide fanno ancora parte della nostra vita quotidiana, tutti i giorni in qualche modo le viviamo in maniera diretta per il paesaggio che ci regalano, per la luce, per la biodiversità, per tutto ciò che al giorno d'oggi riusciamo a godere spesso come individui da un punto di vista sicuramente legato al nostro benessere e molto anche legato appunto al paesaggio. Ma in realtà le zone umide hanno una funzione molto più profonda proprio per la ricchezza della biodiversità che queste ci donano, ci regalano ancora oggi nonostante siano in forte rischio ed è per questo che sempre più cerchiamo di unire le forze per stare attenti, insomma, a cercare di preservarle e anche a capire qual è la funzione vitale che esse hanno per la vita quotidiana di tutti noi. Un tempo produttive appunto, ma volendo anche oggi hanno un grandissimo valore, possiamo tornare a renderle produttive e a viverle con più consapevolezza soprattutto e quindi anche a beneficiare di questa importantissima funzione che esse hanno.
Maria Pina Usai, architetto urbanista, allora tutte le città forse nel Mediterraneo, quelli più importanti sono stati fondati, compreso Cagliari, certo, e le altre città intorno alle zone umide, i primi insediamenti.
Sì.
Perché questo è, abbiamo perso un po' il contatto con le nostre, i nostri stagni?
Allora, sicuramente il cambio, diciamo così, il cambiamento di questi paesaggi, anche e soprattutto dal punto di vista del loro utilizzo produttivo, ha portato le città a avere un rapporto differente oggi, no? Con le proprie zone umide. Quindi in molte città non più appunto luoghi della produzione, nuovi paesaggi e finalmente anche nuovi paesaggi che vengono oggi fruiti appunto per le loro fortissime caratteristiche di biodiversità, quindi come luoghi che comunque possono portare un nuovo benessere alle città. Quindi c'è forse appunto questo cambio, ecco, di percezione e anche di modalità di fruizione di queste zone. Quindi prima appunto luoghi di produzione e quindi luoghi attorno ai quali in qualche modo l'edificato iniziava a concentrarsi, oggi invece risorse per un nuovo benessere.
Però un tempo anche vissuti come luogo di fonte di malattia, che erano luoghi malsani per cui si sono addossate le infrastrutture e ci hanno resi più lontani. No, non è vero?
Certamente, sì, assolutamente. Quindi questa è una delle, diciamo così, delle ragioni che hanno portato poi l'uomo ad avere nel corso dei decenni un rapporto via via differente con queste zone. Oggi se ne riscopre diciamo l'aspetto appunto di risorsa invece per il benessere delle persone, quindi non più luoghi da bonificare come spesso è successo, ma luoghi da valorizzare, proteggere e rivivere.
Bene, parlo con Tore Sanna, che ha la memoria storica delle storie delle zone umide, del consorzio Ramsar, di tutta la storia del Molentargius, della volontà almeno di renderlo parco. È una storia molto lunga, forse troppo lunga. Molentargius oggi come oggi, che stato di salute, in che stato di salute è? Non tanto dal punto di vista ecologico quanto dal punto di vista, diciamo, del suo status giuridico amministrativo.
Beh, insomma, è una storia molto lunga, lo sappiamo tutti, lo ricordiamo, almeno quelli che hanno una certa età. Per fortuna, appunto, con il consorzio Ramsar poi si riuscì a salvare questa importantissima parte della Sardegna. Insisto sul fatto che il Molentargius è una ricchezza della Sardegna, non solo della città di Cagliari, no? Quando ce ne renderemo conto di questo, e magari mettendolo insieme anche al Sant'Agille e ad altre cosettine che abbiamo qua e là sparse, probabilmente riusciremo anche ad avere la consapevolezza che dovremmo partire da qui se vogliamo cambiare anche un tipo di sviluppo che oggi sostanzialmente non sta più producendo nulla, che è quello che negli anni hanno devastato peraltro queste zone. Basta pensare a cosa è successo intorno al Sant'Agilla e cosa ancora oggi succede. Il caso della Florsid è un esempio che insomma dovrebbe veramente farci drizzare le antenne. Tornando al Molentargius, credo che il Molentargius dal punto di vista ecologico stia abbastanza bene, anche in virtù e grazie a tutti i lavori che sono stati fatti e soprattutto anche all'impegno che chi in qualche modo gestisce il parco, che è stato istituito nel 1998 con una legge regionale, che all'origine, siccome io ne fui un testimone diretto, prevedeva anche la sella del diavolo e il poetto, e poi l'allora sindaco di Cagliari, De Logu, sostanzialmente impose che la sella del diavolo e la spiaggia del poeto venissero stralciate dai perimetri del parco.
Ma per quale motivo?
Perché naturalmente questi posti erano allora e credo ancora oggi nella mente malata di qualcuno considerati come dei posti suscettibili di investimenti a fini produttivi, insomma.
Fini produttivi o fini
speculativi?
Edilizi.
Beh, per me più o meno sono sinonimi, ma diciamo così, per investimenti di carattere immobiliare, insomma, detto in altre parole. Comunque l'istituzione del parco allora servì davvero a porre un punto fermo dal quale puoi partire. La mia opinione personale è che si sarebbe potuto fare di più, come in tutti i casi d'altra parte.
Non c'è il limite al meglio.
No, assolutamente. Però devo anche aggiungere che secondo me stiamo anche perdendo. Stiamo perdendo parecchio tempo. Faccio un esempio per tutti. Una volta istituito il parco, dal mio punto di vista la priorità numero uno sarebbe dovuta essere quella di mettere il compendio del Molentargius al riparo da apporti di corpi idrici inquinanti. Per esempio parlo dei sistemi fognari.
Okay.
Non mi risulta che a tutt'oggi questo passaggio sia stato realizzato in maniera tale da mettere in sicurezza quel compendio, che poi sviluppa al proprio interno, lo sappiamo, pensiamo solo ai fenicotteri, a tante altre cose, perché non sono solo i fenicotteri, tutta una serie di elementi straordinariamente importanti per orientare un certo tipo di vivibilità, di qualità della vita e di sostenibilità dello sviluppo. Questo è il punto. E concludo dicendo che il corollario di questo intervento finalizzato alla evitare che corpi idrici inquinanti si immettano nel Molentargius doveva essere quello di recuperare attraverso ulteriori processi di depurazione tutta l'acqua che i depuratori intorno al Molentargius producono una volta che l'hanno depurata, e quindi riutilizzare quell'acqua per tutte le cose che sappiamo, tecnologie che ormai sono alla portata, diciamo, della quotidianità. Questa era, secondo me, la priorità che ancora non c'è, sulla quale dovremmo iniziare a lavorare.
Quindi chiamarlo parco non è sufficiente a renderlo
nella
parco.
Maniera più assoluta, questo non solo al Molentargius, ma abbiamo esempi preclari in tutta l'Italia, ecco, di zone che non sono tutelate per il fatto solo che c'è una legge che li istituisce e le definisce parco, anche perché, e questo riguarda anche il Molentargius, se noi definiamo un'area area protetta, se l'area non è protetta, non è un'area protetta.
Non è un'area, ecco. Sembra una tautologia.
Esatto, esatto.
E con
però
questo
è così.
Facciamo una pausa musicale.